strada per parlare del Signore, se volete esserci anche voi. Alle 19 ci incontreremo qui fuori per poi andare a fare un giro. Domenica è l'ultima giornata per iscriversi al ritiro. Quanti di voi siete già iscritti? Tutti? Wow, ok, allora ho fatto bene a dirlo, mi sa. Marina, qua bisogna un pochettino, non lo so, è lecito fare pubblicità? Non lo so. Comunque, iscriviamoci per questo bel ritiro che faremo insieme. Allora, che altro qua? Se c'è bisogno di aiuto finanziario, non esitate a dirlo. Riunione membri domenica prossima, mangeremo una pizza subito dopo il culto e tratteremo alcuni argomenti, riceveremo anche, Dio volendo, dei nuovi membri. Se non avete un'agenda e sei membro, parlate con me, ve lo farò avere. Subito dopo vogliamo fare una foto della Chiesa per avere un ricordo di questo giorno. Alcuni di voi lo sapete, mi sto preparando per il viaggio in America. Questo vuol dire che dobbiamo portare delle foto, dobbiamo portare degli aggiornamenti riguardo a quello che si sta facendo qui. E spero che sentiamo come Chiesa che questi sostenitori sono i nostri sostenitori. Questi cari fratelli in America pregano per noi. Molti di voi li avete conosciuti e comunque vogliamo fare una foto prima di andarcene questa mattina. Caro Max, se vuoi venire qui davanti e condividere con noi quello che ti ha messo nel cuore, siamo contenti di ascoltare. Okay.
Amen. Allora, apriamo la Bibbia questa mattina in Proverbi, capitolo 8. Questa è la prima scrittura che vorrei leggere con voi. Capitolo 8 di Proverbi, versetto 13. La Bibbia recita così. Il timore dell'Eterno è odiare il male? Io odio la superbia, l'arroganza, la via malvagia e la bocca perversa. E stamattina mio figlio prima mi chiedeva, ma papà, ma di cosa sarà il tuo sermone? Di cosa parlerai stamattina? Stamattina voglio parlare, predicare dell'orgoglio. Non so se avete mai sentito questa parola, orgoglio, se la conoscete. E nel proverbio appena letto è chiaro cosa Dio ha nel cuore nei confronti dell'orgoglio. E usa una parola molto forte, una parola che oggi quasi vogliono costringerci a non usare più, quasi sia stata, debba essere eliminata, odiare. Dio è amore, ma Dio non è politically correct. Dio odia ciò che è sbagliato, Dio odia ciò che è male. E se noi vogliamo avere timore dell'Eterno, che è una buona cosa, perché il timore dell'Eterno è il principio della sapienza, e la conoscenza del Santo è l'intelligenza. Quindi se noi vogliamo avere timore del Signore, dobbiamo amare ciò che Lui ama e odiare ciò che Lui odia. Non possiamo rimanere distaccati, non possiamo rimanere neutrali, non possiamo rimanere super partes. Dobbiamo odiare il male perché il Signore lo odia. E il Signore dice di odiare la superbia, l'arroganza, la via malvagia, la bocca perversa, e tutti questi sono degli atteggiamenti, delle facce dell'orgoglio, sono delle espressioni dell'orgoglio. L'uomo orgoglioso è superbo, è arrogante, percorre una via sbagliata, percorre una via malvagia e pronuncia cose perverse. Magari non sempre nel modo in cui noi ce l'aspettiamo, molte volte vedremo poi sono le parole dell'uomo orgoglioso possono essere anche camuffate da saggezza, ma la realtà è che dietro c'è sempre una sfida a Dio, un odio verso Dio. Vorrei approfondire la cosa andando con voi nel Salmo, al Salmo 10, Salmo 10. E nel Salmo 10 ci sono tante nozioni e tante cose che Dio ci insegna sull'orgoglio e sulla superbia. Salmo 10, dal versetto 2, la Bibbia recita così: l'empio nella sua superbia perseguita con violenza il misero. Essi saranno presi nelle macchinazioni stesse da loro ideate, perché l'empio si gloria dei desideri dell'anima sua, benedice il rapace e disprezza l'Eterno. L'empio nell'arroganza del suo volto non cerca l'Eterno. Tutti i suoi pensieri sono Dio non c'è. Le sue vie prosperano in ogni tempo, i suoi giudizi sono I tuoi giudizi sono per lui troppo alti, lontani dalla sua portata. Egli schernisce tutti i suoi nemici. Egli dice in cuor suo: io non sarò mai smosso, non mi accadrà mai alcun male. Questo è l'atteggiamento del cuore dell'orgoglioso, dell'uomo superbo. E ci sono tutte le cose che abbiamo visto prima: la superbia, l'arroganza, i pensieri contro Dio. Ora, una delle cose che si presenta continuamente nella Bibbia a proposito dell'orgoglio è proprio questo atteggiamento, questa convinzione che il giudizio non ci sarà. Non ci sarà alcun giudizio. Dio non giudicherà le mie azioni. Dio non mi vede. Dio non guarda. Colui che si gonfia e si vanta dell'arroganza pensa dentro di sé proprio quello che c'è al versetto 6. Non sarò mai smosso. Non mi accadrà nulla di male. Posso fare quello che voglio. Continuerò a disprezzare il misero. Continuerò nella mia via ingiusta. Continueranno le mie opere. Farò quello che mi pare. Dio non lo vedrà mai. Dio non mi chiederà mai conto. Se andiamo un po' più giù, sempre nel Salmo 10, versetto 11, dice: egli dice nel suo cuore, Dio dimentica, nasconde la sua faccia, non lo vedrà mai. Levati, o Eterno, Dio, alza la tua mano, non dimenticare i miseri. Perché l'empio disprezza Dio? Egli dice in cuor suo, tu non ne chiederai conto. Quindi continuamente in questo Salmo l'uomo pieno di orgoglio manifesta disprezzo per Dio, pensando che Dio non vede, che Dio nasconde la faccia, che non chiederà conto delle trasgressioni, che non mi punirà mai, che non sarò mai smosso, continuerò esattamente nella strada che sto facendo e non incontrerò nessun ostacolo davanti a me. E infatti egli continua nelle sue vie malvagie, opprime il debole, schernisce il povero, disprezza il prossimo, non vede una conseguenza per tutto quello che fa e giunge proprio a disprezzare Dio perché pensa che non lo punirà. Quando non c'è punizione arriva a disprezzo. Non sarò mai punito, non vedrò alcuna cattiva conseguenza delle mie azioni. Non è questo l'orgoglio? Non è questo mettersi in questa posizione dove decido io per me, nessuno può farmi niente? Andiamo al Salmo 12, un pochino più avanti, qualche pagina più avanti nella vostra Bibbia. E al Salmo 12, nel versetto 3, il salmista parla in questo modo. L'Eterno recida tutte le labbra adulatrici e la lingua che parla con orgoglio. Di coloro che dicono, con la nostra lingua prevarremo, le nostre labbra ci appartengono. Chi è Signore sopra di noi? Chi è Signore sopra di noi? Questo è l'atteggiamento dell'orgoglio. Non riconosce nessuno Signore sopra di lui. Questo è esattamente lo stesso atteggiamento di prima, no? Chi ci fermerà? Chi è Signore? Chi potrà impedirci di prevalere? Dio? Non sarò mai punito. Non mi succederà niente. È chiaro che l'attitudine dell'orgoglio è quella di non riconoscere Dio né la sua autorità. Io non ho nessuno sopra di me. Questo è l'atteggiamento dell'orgoglioso. Non concepisce, non accetta l'idea che Dio è giudice, che punirà i peccati, tra cui l'orgoglio è il primo, perché è la fonte di tutti gli altri. Vorrei andare avanti in un altro salmo, uno dei miei salmi preferiti, so sicuramente lo conoscete anche voi, famosissimo Salmo 73, Salmo di Asaf, che affronta in maniera molto profonda il tema dell'orgoglio e anche dello smarrimento del cristiano di fronte all'uomo orgoglioso. Salmo 73, versetto 1, comincia e dice: certamente Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore, ma quanto a me, quasi inciampavano i miei piedi e poco mancò che i miei passi sdrucciolassero, poiché portavo invidia ai vanagloriosi, vedendo la prosperità dei malvagi. Perché non vi sono dolori nella loro morte, il loro corpo è pingue, essi non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini, perciò la superbia, quindi l'orgoglio, li cinge come una collana, sono avvolti nell'orgoglio, sono vestiti, rivestiti del loro orgoglio. I loro occhi escono fuori per il grasso e le immaginazioni perverse del loro cuore traboccano. E si scherniscono e tramano perfidamente di opprimere e parlano con arroganza. Dirigono la loro bocca contro il cielo. Dicono: Dio non c'è, Dio non vede. E la loro lingua percorre la terra. E Asaf era quasi smarrito davanti al fatto che i malvagi, che gli orgogliosi, che gli empi continuavano a prosperare. La loro prosperità aumenta. e la loro superbia aumenta quanto più la loro prosperità aumenta. Ma Dio davvero non vede? Come può tollerare ancora? Non è questo anche quello che può capitare e capita nella nostra stessa esperienza quando vediamo gli empi prosperare? Non ci viene la stessa domanda? Ma Dio non vede? Quanto ancora avrà pazienza? Quanto ancora tollererà? Quanto dobbiamo aspettare? Il violento accresce le sue ricchezze, nessuno lo ferma e sembra che il giudizio non arriverà mai, ma il giudizio arriverà. Proverbi 16:18 dice: prima della rovina viene l'orgoglio e prima della caduta lo spirito altero. Dopo l'orgoglio c'è il giudizio, dopo l'orgoglio c'è la caduta. È vero che a volte passa un certo tempo e magari anche un lungo lasso di tempo prima che il giudizio arrivi, ma il giudizio arriva e quando lo fa è un macigno pesantissimo, pesantissimo, perché si abbatte su chi pensa che non sarà giudicato, su chi non è preparato, su chi confida nelle proprie ricchezze, su chi confida nel proprio benessere, su chi ha eliminato Dio dal proprio orizzonte. Primo Tessalonicesi 5:1-3 dice: quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte, quando diranno pace e sicurezza. Sono a posto, sono tranquillo. Chi può fermarmi? Chi può farmi del male? Allora una rovina improvvisa verrà su di loro, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Ma quanto a voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Dobbiamo vegliare. I cristiani non sono immuni dall'orgoglio, lo sappiamo bene. Chi può dire di essere immune dall'orgoglio? Ognuno di noi è tentato di avere un concetto di sé che non è sobrio. Ognuno di noi è tentato di stimare se stesso più di quello che è e più degli altri, quando la Bibbia invece ci dice di stimare gli altri superiori a noi stessi. Lo stesso Paolo in Corinzi dice di aver ricevuto una spina nella carne, un angelo di Satana, a schiaffeggiarlo affinché non si insuperbisse per l'eccellenza delle rivelazioni a lui date. E se questo è accaduto a Paolo, quanto più può accadere a qualsiasi cristiano? La tentazione dell'orgoglio, la trappola dell'orgoglio. Ora, qualunque credente, io ho questa convinzione che ogni cristiano, ogni persona salvata viene disciplinata da Dio quando si incammina sulla via dell'orgoglio, perché Dio è un padre buono e disciplina tutti i suoi figli. E se non siamo partecipi di questa disciplina, siamo bastardi e non figli, dice la Bibbia. Ma per una persona che non è salva, è diverso che per il cristiano. L'incredulo può vivere la sua vita intera perso nel suo orgoglio, facendo le peggio cose e non vedere mai il giudizio di Dio su di lui durante il tempo della sua vita. Non è proprio questo di cui Asaf parlava? Non vediamo persone che arrivano a 80, 90 anni, che non hanno mai considerato Dio, che sono sempre state arroganti, superbe, e che hanno visto la progenie crescere, i nipoti dei nipoti, e hanno prosperato sempre. E niente è mai successo loro, non una malattia, non un problema, non è un'esperienza che abbiamo fatto tutti? E dicono: dov'è il giudizio di Dio? Se Dio avesse voluto giudicarmi, avrebbe avuto tempo fino adesso. Ho raggiunto 90 anni, eccomi qua. Dio non mi ha mai giudicato. Dio dov'è? Quest'uomo dimentica però che il giudizio arriverà e che l'inferno ha molta pazienza. L'inferno ha molta pazienza. Il giudizio è lì, appena varcata la soglia dell'eternità. Proprio dietro l'uscio del tempo, appena l'eternità, che non ha fretta, inizierà, lì c'è il giudizio. Ebrei 9:27. E come è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, e dopo ciò viene il giudizio. Il giudizio arriva, l'uomo è destinato a morire, e dopodiché c'è il giudizio. Ora, abbiamo visto prima come l'orgoglio si manifesta generalmente con l'atteggiamento di chi non riconosce Dio nella sua autorità. È l'atteggiamento che grida: chi è Signore sopra di me? Questo è è forse una delle forme dell'orgoglio maggiormente visibili, in cui l'orgoglio si esprime maggiormente, il non riconoscere Dio come Signore. E questo, non so se è la vostra stessa sensazione, ma questo veleno, questo modo di pensare, questo modo di vivere, che nella Bibbia si vede in alcuni personaggi, che la Bibbia ovviamente ci dice che è sempre esistito, è sempre stato così, perché parla dell'orgoglio, però non so se è la vostra anche sensazione che si sta diffondendo in maniera impressionante nella nostra società, che è la caratteristica della nostra società, che è entrata nella società attraverso nella famiglia, nel lavoro, in ogni luogo dove gli uomini vivono. È l'atteggiamento naturale, normale delle persone. In quante famiglie i figli non rispettano e non obbediscono ai genitori? Quante? Abbiamo esperienza, credo ognuno, di famiglie dove i figli sono totalmente ribelli. Studenti che non ascoltano e non obbediscono i loro professori, addirittura picchiano, addirittura arrivano a picchiare i loro maestri, i loro professori. È la mancanza di qualsiasi disciplina e correzione che purtroppo è la mentalità moderna in molte famiglie, unita a un benessere spropositato, porta questi ragazzi a disprezzare i propri genitori, a essere orgogliosi. E padri, oggi, padri, madri, oggi voglio fare una piccola esortazione a voi. Vi esorto a correggere i vostri figli finché c'è tempo. E di non pensare di essere più saggi del Signore. Di non pensare di poter avere un metodo alternativo a quello che il Signore vi dà, perché questo è orgoglio. Ascoltate quello che vi dice il Signore. Chi risparmia la verga odia il proprio figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo. E dice per tempo perché poi il tempo finisce. Arriva un momento in cui correggere il proprio figlio diventa inutile. È tempo perso. Si è superato il tempo giusto in cui lo si poteva fare. Padri e madri oggi a causa della mancanza di disciplina vengono completamente ignorati, se non addirittura insultati. Quante volte abbiamo visto ragazzini usare parole inesprimibili contro i genitori? E questa mostra esattamente l'attitudine di chi non riconosce alcuna autorità sopra di sé. E ragazzi, adesso mi rivolgo a voi, voi che siete figli. La Bibbia dice chiaramente in Efesini 6:1, figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori perché ciò è giusto. Questo è giusto. Colossesi 3:20, figli, ubbidite ai genitori in ogni cosa poiché questo è accettevole al Signore. In ogni cosa, non in qualche cosa, non in quello che voi volete, non in quello che per voi è gradevole, in ogni cosa. Anche quando i vostri genitori vi dicono cose che a voi non piacciono, ubbidite in ogni cosa. Questo è accettevole al Signore. Ragazzi, state attenti, non è mai troppo presto per avere un cuore orgoglioso. Non pensate, ah, sono ancora piccolo. No, l'orgoglio non aspetta, attacca dalla vostra più tenera età. E non pensate di dire in cuor vostro, che mi importa? Io non voglio ubbidire al mio vecchio, non voglio ubbidire a mio padre. Ma che ne sa lui della società di oggi? Ma che ne sa oggi dei giovani? Che ne sa della moda? Che ne sa della musica? Che ne sa del computer? Che ne capisce? Io farò quello che mi pare. Se avete questo atteggiamento nel cuore, sappiate che vi siete incamminati sulla via dell'uomo orgoglioso, sulla via del perfido e del perverso. Proverbi 13:18 dice, la Bibbia recita così, miseria e vergogna verranno su chi rifiuta la correzione, ma chi dà ascolto alla riprensione sarà onorato. Se pensate di essere disubbidienti e ribelli ai vostri genitori, miseria e vergogna verranno su di voi. Proverbi 19:26 dice, chi usa violenza contro suo padre e scaccia sua madre è un figlio che fa vergogna e porta disonore. Volete portare disonore ai vostri genitori? Volete portare vergogna ai vostri genitori? E la violenza non è solo quella fisica, la violenza è quella verbale, la violenza è quella che esce dalla nostra bocca, dalle nostre labbra. E a proposito della vergogna, questo è un altro segno, manifestazione dell'atteggiamento orgoglioso, è la mancanza della vergogna. Ormai nella nostra società lo vediamo, nessuno si vergogna più di niente, la totale mancanza di vergogna. Provare vergogna per il proprio peccato è una buona cosa. Quando il nostro cuore si riempie di vergogna, la nostra faccia arrossisce e non riusciamo a tenerla su e guardare chi abbiamo di fronte è una buona cosa. C'è speranza in noi. Se abbiamo questo atteggiamento c'è speranza in noi. Salmo 83:16, il Signore dice, copri le loro facce di vergogna affinché cerchino il tuo nome, o Eterno. Quando c'è vergogna, Allora le persone si dispongono a cercare l'Eterno, ma quando il nostro cuore è indurito, il collo è indurito e non proviamo più vergogna per il nostro peccato, allora siamo in una situazione molto pericolosa. Ci stiamo spingendo troppo in avanti, siamo sulla via di Sodoma. Sapete perché? Adesso ve lo leggo. Isaia 3:9 dice: l'aspetto del loro volto testimonia contro di essi, proclamano il loro peccato come Sodoma, non lo nascondono, guai a loro, perché procurano a se stessi un male. Sodoma proclamava il proprio peccato, commettevano cose abominevoli, lo dichiaravano apertamente, se ne vantavano, ne erano orgogliosi, non provavano vergogna. Ecco, guai a loro, dice il Signore, e si sono procurati un grande male. E sappiamo benissimo, non ho bisogno di ricordarvelo, cosa è successo a Sodoma, cosa è successo a Gomorra e alle città sorelle. E oggi è la stessa cosa, gay pride. Non è proprio questo? Non è proprio l'orgoglio? Non è proprio lo sbandierare, il manifestare il proprio peccato? E questo è quello che in tutta la nostra società, in tutti gli aspetti, è quello che sta esaltando. Pecchiamo e siamo ne orgogliosi. La mia domanda è: da dove arriva tutto questo orgoglio? Qual è la sua fonte? Qual è la sua fonte? Ora ho messo giù 4 punti fondamentali, secondo me, da cui l'orgoglio deriva. E il numero 1 è che l'orgoglio deriva dal diavolo. L'orgoglio deriva dal diavolo. In Isaia 14, se volete seguirmi nelle vostre Bibbie, ai versetti 13 e 14, vediamo qual è la una delle fonti dell'orgoglio. Isaia 14, 13 e 14 recita: tu dicevi in cuor tuo, e qua si sta riferendo a Satana, a Lucifero, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord, salirò sulle parti più alte delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Con l'orgoglio di Satana, l'orgoglio del suo cuore, voleva essere come l'Altissimo, voleva essere come Dio. E Satana, che è stato punito per il suo orgoglio, è stato scacciato per il suo orgoglio dalla presenza di Dio, dall'inizio vuole incitarci all'orgoglio, vuole che noi percorriamo la sua stessa via, che ci incamminiamo sulla sua stessa via malvagia. Dal primo momento in Eden, quando ha sedotto Eva, dicendogli: ehi, ma voi non morirete affatto, non è vero, anzi sarete come Dio, come l'Altissimo, come Lui voleva essere. Con la stessa menzogna ha sedotto Adamo ed Eva: voi meritate di più di una vita da contadini, a curare un giardino, a zappare la terra. Tu sì che vali, tu vali. E non è la stessa cosa che sentiamo oggi in televisione? Tu sì che vali, tu sei il centro di tutto, tu sei il migliore, non accontentarti. Cosa vuoi, raccogliere frutta tutta la vita? C'è di meglio per te. Dio vuole tenervi nell'ignoranza. Sono le stesse suggestioni, le stesse promesse, non è cambiato niente. Numero 2, la seconda fonte dell'orgoglio, il mondo. Primo Giovanni 2,16, sentite cosa dice l'Apostolo, Primo Giovanni 2,16, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita non viene dal Padre, ma dal mondo. L'orgoglio della vita viene dal mondo. E fin da quando siamo piccoli, il mondo ci insegna ad essere orgogliosi, ad affermare noi stessi, a prendere quello che è nostro. Tu sei l'artefice del tuo destino. La vita è nelle tue mani. Prenditi una cosa se la vuoi. Desideri questa cosa? Prendila, è tua. Non farti fermare da nessuno. Persegui i tuoi sogni. Quante volte l'abbiamo sentita questa cosa? L'autostima, il pensiero positivo, tutte queste cose servono a gonfiare il cuore degli uomini, che è sempre meno felice, è sempre più frustrato, perché poi non riesce a prendere quello che vuole, non riesce a raggiungere quello che si è fissato davanti, frana continuamente, cade in depressione, ma vive in questa costante illusione di poter essere Dio di se stesso. Il mondo ci mette davanti le macchine più belle, le donne più belle, i lavori più belli, e non siamo mai contenti, mai soddisfatti. Numero 3, la scienza moderna. Forse sembrerà strano questo, che metto al numero 3 la scienza moderna. Cosa voglio dire con questo? Voglio avvertirvi di quello che Paolo già 2000 anni fa avvertiva Timoteo, 1 Timoteo 6:20, andiamo in 1 Timoteo 6:20, Paolo già avvertiva Timoteo del pericolo della scienza. E dice, oh, questa è una grande profezia, la trovo una grandissima profezia, e dice, oh Timoteo, custodisci il deposito che ti è stato affidato, evitando discorsi vani e profani e le argomentazioni contrastanti di quella che è falsamente chiamata scienza. Perché quindi dico la scienza? Perché questa è, secondo me, la grande novità dell'era moderna. È il piede di porco che Satana sta usando in una maniera efficacissima, è il cavallo di Troia che sta usando per portare sempre di più l'orgoglio nelle nostre vite. È il nuovo nemico che dobbiamo affrontare da qualche secolo, ma adesso sempre di più, sempre peggio. È un nemico fiero, potente, contro la fede, una bestia a molte teste, capace di molti argomenti molto seducenti, è uno spirito di inganno senza precedenti, capace di sgretolare ogni convinzione nostra, con un veleno capace di inquinare ogni mente e ogni anima. Noi ci abbeveriamo a questa fonte anche qui, fin da piccoli, quando andiamo a scuola. Infatti a scuola i dogmi scientifici vengono trasmessi come verità assolute, senza contraddittorio. Anzi, queste sono le uniche verità assolute in un mondo totalmente relativo. Il mondo è pieno di relativismo, ma queste sono verità assolute, sono dogmi inattaccabili, sono diventati. Alcuni esempi? Il Big Bang è la verità, così è nato l'universo. La Genesi è solo una favola per bambini, raccontata ai bambini quando fino all'età di 2-3 anni massimo. L'evoluzione è un fatto, Adamo ed Eva non sono mai esistiti, è un'invenzione buona per qualche pubblicità magari. Il caso è ciò che ha plasmato l'universo in miliardi di anni. La vita è nata spontaneamente da un brodo primordiale e via via con sciocchezze di questo genere. La scienza moderna incarna perfettamente lo spirito dell'anticristo. Infatti chi è l'avversario? Tessalonicesi Paolo dice l'avversario è colui che si innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio o d'oggetto di adorazione. La scienza si innalza sopra Dio. E adesso vi farò vedere come. Non sono contro la scienza. Non è così. Sono contro quella che falsamente è chiamata scienza. Ciò implica che esiste una vera scienza e una vera conoscenza, che Dio non ci vuole vietare. Ma qual è e come riconoscerla? Come riconosciamo la vera scienza dalla falsa scienza? Molto semplice. Ogni affermazione scientifica che contraddice quello che il Signore dice nella Bibbia è falsa. Amen. E non ho nulla contro il progresso scientifico. Quello vero, quello che studiando con esperimenti e verifiche il funzionamento della creazione di Dio, senza contraddirla, ottiene buoni risultati a vantaggio dell'uomo. Nel 1996 sono stato ricoverato per un calcolo renale e sono stato molto contento che avessero inventato una macchina che poteva distruggere questo calcolo senza bisogno che mi incidessero con il bisturi. E questo è fantastico, una buona cosa per l'uomo, ma non contraddice la verità della scrittura. Ma quando gli scienziati, chiunque essi siano, salgono al ruolo di profeti di una religione alla fine, che è contraria al nostro Signore Gesù Cristo, allora guai a loro. Vi faccio un esempio. All'inizio di questa settimana è morto un grande scienziato, penso che ne avete sentito parlare tutti. Stephen Hawking, conosciuto da tutti. E parlo di lui oggi, insomma, voglio parlare di lui in maniera specifica adesso, non perché è morto, non sarebbe mai, ti parli contro uno che non c'è più. Vabbè, comunque non sarebbe venuto qui ad avere un contraddittorio con noi, quindi posso parlarne lo stesso. Ma perché non era l'ultimo degli scienziati. Non era il pinco pallino qualsiasi. Non era il professore che insegna le medie. Stephen Hawking è considerato il più grande scienziato dell'era moderna. Quindi quello che lui dice, quello che lui sostiene, è quello che la scienza sostiene. È quello che la scienza crede. Lui è il portavoce, lui è il profeta, lui è il sacerdote. Vi leggo alcune delle sue frasi celebri che ci aiutano a capire la sua mente e la mente di coloro che seguono questa, io la chiamo religione, non più scienza. Stephen Hawking affermò, il mio obiettivo è semplice, è la completa comprensione dell'universo, perché è fatto così, com'è e perché in effetti esiste. Non è incredibile? Il mio obiettivo è semplice, la completa comprensione dell'universo. Quanto orgoglio c'è in queste parole, camuffate da saggezza, ma quanto orgoglio. Romani 11, 33, 36 dice: o profondità di ricchezze, di sapienza e di conoscenza di Dio, quanto imperscrutabili sono i tuoi giudizi e inesplorabili le tue vie. Chi infatti ha conosciuto la mente del Signore, o chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato per primo sì che ne abbia a ricevere la ricompensa? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Lui ha fatto tutto. Lui sa come va l'universo. L'universo, sempre Stephen Hawking, può crearsi dal nulla sulla base delle leggi della fisica. Semplice, no? Non è necessario appellarsi a Dio. Che serve Dio? Per accendere la miccia e mettere in moto il processo. Wow! Che scienza! Incredibile! Che sapienza! Salmi 33,6 dice: i cieli furono fatti per mezzo della parola dell'Eterno e tutto il loro esercito mediante il soffio della sua bocca. Ezechiele 13,3: così parla il Signore Dio. Guai ai profeti stolti che seguono il loro proprio spirito e parlano di cose che non hanno visto. C'era forse Stephen Hawking quando Dio ha fatto la terra e il cielo? C'era lui quando ha preso la misura della terra? Era lì per caso a dargli un consiglio su come fare meglio le cose? Non c'era, parla del nulla. Dato che le teorie vengono continuamente modificate per tener conto di nuove osservazioni, non vengono mai debitamente assimilate o semplificate in modo che anche la gente comune possa capirle. Per comprenderle occorre essere degli specialisti. Oh, voi non potete capire. Dovete venire da me, dovete venire da noi. E noi vi spiegheremo perché esiste l'universo, come è fatto, chi siete, da dove venite. Isaia 5,21 dice: guai a quelli che si ritengono saggi e si credono intelligenti. Guai a chi pensa di essere uno specialista, di sapere le cose senza Dio. La creazione spontanea. Noi quante volte nella nostra vita abbiamo avuto esperienza di creazione spontanea? Quasi tutti i giorni vediamo le cose crearsi spontaneamente dal nulla. È la ragione per cui c'è qualcosa invece del nulla. Ma come mai non ci ho mai pensato prima, mi chiedo. La creazione spontanea è la ragione per cui c'è qualcosa invece del nulla. Per cui esiste il cosmo, per cui esistiamo noi. Le prime molecole organiche si pensa che si siano sviluppate negli oceani. Forse in conseguenza di combinazioni casuali di atomi. Wow! Una spiegazione pienamente soddisfacente, direi. Abbiamo bisogno di inquisire più sul mistero della vita. Sappiamo tutto adesso. Ebrei 1,10 dice: e ancora, tu, o Signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra. Non c'è nessuna creazione spontanea, è che nel principio era la parola era presso Dio, la parola era Dio, era nel principio con Dio, tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, cioè di Gesù Cristo, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta, manco un atomo è stato fatto senza di Lui. Amen. E poi dice: non vi sono miracoli né eccezioni alle leggi della natura. Probabilmente è evidente che non ha mai letto la Bibbia. E c'è poi, chiudo con questa sua, con l'ultima frase che mi ha colpito, e dice: c'è una fondamentale differenza tra la religione, che è basata sull'autorità, ed ha ragione, è basata sull'autorità, e la scienza, che è basata su osservazione e ragionamento. E la scienza vincerà perché funziona. Quale orgoglio? Cosa sta dicendo qua? Sta dicendo quello che abbiamo letto all'inizio. Chi è Signore sopra di noi? Con le nostre labbra prevarremo. La scienza vincerà. È in una guerra aperta. È in un contrasto, è in una lotta. Questo è il veleno di serpente che entra nei nostri cuori se non stiamo attenti, ed è lo scandalo delle nostre scuole, è quello che insegnano ai nostri figli. Ma Gesù dice: guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano gli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. E questo è lo scandalo di una bocca perversa che proclama delle abominazioni. E io vi invito A chi sta andando a scuola, voi ragazzi che siete ancora giovani, che siete nel pieno di questa battaglia, che ascoltate queste cose su base forse giornaliera, non so. Quante volte tornano in un modo o in un altro su queste cose. State attenti, vegliate, misurate tutto con la parola di Dio. Non abbiate timore di considerare queste cose per quello che sono, delle sciocchezze. Non abbiate paura, non abbiate timore, anche se si presentano con l'autorità di un professore. Ascoltate quello che vi dicono, ma usate la parola della vita per contrastare tutto ciò che si leva orgogliosamente contro Dio. E per finire, numero 4, l'orgoglio arriva da dentro l'uomo, da dentro l'uomo. Marco 7, 20-22, se volete seguirmi, Marco 7, 20-22, la Bibbia recita così, Gesù parla e dice, disse ancora, ciò che esce dall'uomo, quello lo contamina. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidigie, malizie, frodi, insolenza, invidia, bestemmia, orgoglio, stoltezza. Orgoglio viene dal cuore dell'uomo. È incredibile che lo mette tra bestemmia e stoltezza. Quindi tra un parlare stolto, blasfemo, mezzo naviga l'orgoglio. L'orgoglio arriva da dentro l'uomo ed è, ascoltatemi bene, la ragione principale che impedisce agli uomini di essere salvati. L'orgoglio è la ragione principale per cui gli uomini non vengono salvati. Perché gli uomini rifiutano la salvezza? Non è forse semplice la salvezza? È semplicissima. Credi nel Signore Gesù e sarai salvo tu e la tua famiglia. Il giusto per fede vivrà. Chiunque crede in me non morirà mai. Non esiste niente, credo, di più semplice sotto il cielo della salvezza. Il Signore l'ha resa per noi incredibilmente accessibile, incredibilmente semplice. Ha fatto tutto Lui, non dobbiamo fare niente. Quindi, di nuovo, perché gli uomini non vogliono essere salvati? Perché? Perché rifiutano la salvezza? La Bibbia ce lo dice. Andiamo in Efesini. Efesini 2, e versetti 8 e 9, la Bibbia ci dà una risposta chiara. La Bibbia recita così: voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, ciò non viene da voi, non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno se ne glori, perché nessuno se ne vanti, perché nessuno se ne inorgoglisca, perché nessuno se ne faccia un merito. Provate a pensare a quanto è orgogliosa la persona che dice in cuor suo, io andrò in paradiso perché sono una brava persona. Sono una brava persona. Metto nella bilancia le mie buone azioni, le mie cattive azioni. Le mie buone azioni mi sembra che sono più pesanti. In fondo non ho fatto niente di male. Non ho ucciso nessuno, non ho rubato, non ho fatto questo, non ho fatto quello. In questo paese, se chiediamo come si va in paradiso, se chiediamo a qualcuno perché andrà in paradiso, il 99,9% delle persone dirà: puoi andare in paradiso, fai del bene al prossimo, non fare il male, sii una brava persona, vivi una buona vita. Io, sì, penso di fare bene, vado in chiesa tutte le domeniche, mi confesso, faccio la carità, prego tutti i giorni, digiuno due volte alla settimana, pago la decima del comino, della menta, dell'aneto. Orgoglio, orgoglio, questo è orgoglio. Quando qualcuno dice, beh, ma così è troppo facile, non vi è mai capitato quando parlate del Vangelo, ma così è troppo facile, basta la fede in Gesù, sono salvo per l'eternità, ma dai, no, ma dai. È il loro orgoglio che non permette loro di accettare il dono di Dio, è una resistenza dentro il cuore. Sono quelli che vorrebbero varcare la soglia del cielo gridando, Signore, Signore, abbiamo noi profetizzato nel tuo nome abbiamo scacciato demoni, fatto nel tuo nome molte opere potenti. E il Signore gli dirà, allontanatevi da me, malfattori, non vi ho mai conosciuti, non vi conosco. Non conosco voi, non conosco le vostre opere, operatori di iniquità, malfattori. Che pessima scelta confidare nel proprio orgoglio, perché è l'orgoglio che condanna all'inferno il maggior numero di persone, più di qualunque altro peccato. Pessima scelta. E fratelli, dobbiamo pensare e vedere l'orgoglio per ciò che è un peccato estremamente pericoloso da cui dobbiamo stare alla larga, di cui dobbiamo essere consapevoli. Come facciamo? Rimanendo umili. Come possiamo rimanere umili? In un solo modo: esaltando e glorificando il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, ascoltando la Scrittura, rimanendo ancorati alla Bibbia e non essendo come quelli che annullano la grazia, come dice Paolo in Galati 2:21, non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto invano. Non commettiamo questo errore. Come andiamo in paradiso? Grazie a Gesù. Solo grazie a Gesù. Solamente merito suo, della sua morte sulla croce, dell'aver preso i nostri peccati, della sua resurrezione. Quanto a me, e so che voi, almeno la maggior parte di voi, siete d'accordo con me in questo, io sono un peccatore senza speranza davanti a Dio, questa è la mia affermazione, e se Dio mi dovesse giudicare in base alle mie opere, andrei all'inferno veloce come un missile nucleare. E sarebbe giusto, sarebbe giusto. Non è molto autocelebrativo questo, ma è la verità, è giusto. Se Dio mi portasse davanti a sé e aprisse i libri con tutto quello che ho fatto, che ho pensato, che ho omesso nella mia vita, io non avrei nemmeno il coraggio di guardarli, quei libri. Non avrei neanche il coraggio di gettare un'occhiata. So quello che c'è. Dio ha tutta la gloria nella nostra salvezza, e se c'è anche una sola cosa buona che dovessimo fare nella nostra vita, sapete di chi è il merito? Dio. I figli che abbiamo sono un dono di Dio, sono merito suo. La moglie e il marito che abbiamo sono un dono di Dio, è merito suo. La salute che abbiamo è un dono di Dio. Il lavoro che abbiamo è un dono di Dio. La forza per andare a lavorare è un dono di Dio. E se Lui non ci sostenesse con la sua benevolenza, perderemo tutto questo in un attimo, in uno schioccare di dita. Non lasciamo entrare l'orgoglio nelle nostre vite, fratelli, vegliamo attentamente, fortificando le nostre ginocchia vacillanti, perché i tempi sono sempre più malvagi. Aiutiamoci anche l'un l'altro a non innalzare noi stessi, perché chiunque si innalza sarà abbassato. Facciamo nostre le parole di Giovanni, chiudo con questo: io devo diminuire e lui crescere. Amen. Chiudiamo con una preghiera. Signore, ti ringrazio per la tua parola, ti ringrazio, Signore, per l'insegnamento che troviamo nella tua parola. Ti ringrazio per tutti i tuoi avvertimenti e per come, Signore, ci metti davanti sempre la verità. Ti prego di tenere i nostri cuori umili davanti a te, di riconoscere che l'unica cosa di cui possiamo vantarci è il nostro Signore Gesù Cristo. Lui è l'unica ragione del nostro vanto ed è abbastanza per vantarci per tutta la vita. Vantiamoci di Lui, Signore, aiutaci a fare questo e a non seguire la via del mondo, la bocca perversa, il cuore altero e superbo. Signore, che sono un abominio davanti a te. Ti ringrazio per tutto, nel nome di Gesù. Amen.